Apocalisse 13, 1-2 Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone.
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
La bestia che sale dal mare rappresenta il potere dell'anticristo.
Ma perché sale dal mare? Cosa rappresenta il mare nelle profezie? Tutti i simboli che troviamo nella Bibbia devono essere interpretati con la stessa Bibbia, poiché il testo sacro ci fornisce le chiavi interpretative. La spiegazione del mare la troviamo in Apocalisse 17 e 15. Le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Quindi, il mare sono i popoli, le persone. Pertanto questa potenza doveva sorgere in un'area molto popolosa. Le acque o il mare sono i popoli, le persone. Una delle sette teste del dragone rosso è il papato.
Ma che cosa sono la potenza, il trono e la grande autorità che il papato riceve dal dragone?
La potenza rappresenta il potere dell'impero romano che viene ereditato dalla bestia simbolica.
Che ha il potere temporale.
Il trono è la città capitale dell'impero, Roma, il trono dei Cesari. La grande autorità è un'autorità politico-religiosa. Apocalisse 13 e 3 Una delle sue teste sembrò ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Eccoci giunti alla sesta delle sette teste del dragone, quella che riceve la ferita mortale. Dopo la rinuncia del titolo di pontefice massimo ad opera di Flavio Graziano, il titolo passa al vescovo di Roma che nel 366 d.C. diventa il primo pontefice con il nome di Damasio I.
Con il trasferimento della capitale dell'impero d'Oriente a Costantinopoli, Roma perde la sua valenza di centro nevralgico dell'impero. Questa assenza di potere civile fu colmata dall'unica autorità che godeva di grande prestigio, il papato, il quale consolidava il suo potere temporale e l'autorità in materia di fede.
Così i papi, loro malgrado, da responsabili della comunità cristiana, si videro impegnati in tante altre incombenze civili e politiche. Dal 537 fino al 751 d.C., Roma era parte dell'impero bizantino. Ma nel 756 Pipino il Breve concesse al Papa il potere su tutte le religioni delle zone vicine a Roma, con la conseguente creazione dello Stato Pontificio, che nasce nel 756 e finisce con l'ultimo Papa Re, Pio IX nel 1870. Lo Stato Vaticano è un regno politico-religioso che regnò incontrastato per molti secoli, fino a quando subisce una ferita da parte di Napoleone e la guarigione con Mussolini.
Vediamo ora più distintamente come la profezia si è adempiuta nei dettagli.
Abbiamo visto che Satana conferì il proprio potere da Roma pagana alla bestia simbolica, papato, con il suo potere, la propria autorità, imperatore, pontefice, e la propria capitale, Roma. Nel 756 il papato viene riconosciuto come stato politico-religioso con sede a Roma, e da quel momento dominò incontrastato su tutta l'Europa. Con le sue terribili scomuniche, temute da tutti e con la sua intolleranza religiosa, fino al 1870. Si registrano oltre 50 milioni di vittime in Europa, volute e approvate dal papato. Però, nel 1798 d.C., la rivoluzione francese inflisse al papato una dura sconfitta. Il generale Berthier, sceso a Roma per conto di Napoleone, deportò il papa ad Avignone come prigioniero.
Tuttavia, questo stato si riprese e riacquistò nuovamente grande prestigio, esattamente come era stato predetto, ma perse il suo potere temporale.
Infatti, quando il papa fu fatto prigioniero dal generale Berthier, il mondo intero pensò che il papato fosse finito per sempre, ferita mortale. Invece,
l'11 febbraio 1929 Mussolini diede nuovamente il potere alla Chiesa di Roma, mediante i patti lateranensi.
Da allora il suo potere, sia pure su basi diverse da quello temporale, è andato crescendo al punto che oggi, pur essendo il più piccolo stato del mondo, è quello che gode di maggiore prestigio. Apocalisse 13. 4 E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere con lei? La bestia simbolica riceve l'adorazione. In Apocalisse 12 e 13 troviamo la Trinità satanica, che ovviamente è una contraffazione del vero Dio. In questa falsa Trinità, il dragone è una contraffazione del Padre. La bestia che sale dal mare è una contraffazione di Gesù Cristo e la bestia che sale dalla terra è la contraffazione dello Spirito Santo.
Il dragone diede alla bestia che sale dal mare la sua potenza e il suo trono e grande autorità, versetto 2.
Satana cerca di imitare quello che Dio Padre ha fatto con il Figlio. Infatti, il Padre diede potenza, autorità e il suo trono a Gesù, vedi Matteo 28, 18, Apocalisse 3 e 21.
Il dragone è adorato attraverso l'adorazione resa alla bestia. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia e adorarono la bestia. Versetto 4.
Allo stesso modo, chi onora Gesù onora il Padre. Vedi Giovanni 5 e 23, 13 e 20. Nei capitoli di Apocalisse 12, 13 e 14 c'è il fulcro del libro stesso. In questi tre capitoli è descritta tutta la storia della terra. La visione di Giovanni parte dalla ribellione di Satana e di un terzo degli angeli in cielo, prima della creazione, Apocalisse 12, e arriva fino al ritorno di Gesù, culmine della storia, Apocalisse 14. In mezzo c'è la lotta di Satana contro il popolo di Dio nella storia, Apocalisse 12, la crisi finale del marchio della bestia, Apocalisse 13, e l'ultimo messaggio di avvertimento al mondo prima del ritorno di Gesù, Apocalisse 14.
Il centro attorno a cui ruota la crisi finale è il tema dell'adorazione. Chi adorare? Dio o la bestia? Quello che ci preme sottolineare adesso è l'adorazione che l'anticristo finale riceverà. In Apocalisse ci sono ben 7 riferimenti alla falsa adorazione. E adorarono il dragone, e adorarono la bestia, 13, 4.
E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, 13, 8. E faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, 13 e 12. E di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi, 13, 15.
Se uno adora la bestia e la sua immagine, 14, 9.
E non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine, 14 e 11.
Essere adorato è il desiderio di Satana, fin dall'inizio della sua ribellione. Sarò simile all'Altissimo, Isaia 14 e 14.
Voleva salire sul trono di Dio e ambiva a ricevere l'adorazione che spetta solo a Dio, il Creatore. Quando Satana tentò Gesù nel deserto, gli chiese di adorarlo. La creatura chiese di essere adorata dal suo Creatore. Matteo 4, 8-10. Satana sa bene che nessuno lo adorerebbe consapevolmente, quindi si fa adorare per mezzo di intermediari. In questo caso lo strumento nelle sue mani è la bestia di Apocalisse 13.
1-9.
Scrivendo ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo aveva predetto l'apostasia della Chiesa cristiana e l'avvento dell'Anticristo, il quale si sarebbe innalzato al di sopra di Dio, proclamando di essere Dio, versetto 4. Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, definì l'Anticristo come il figlio della perdizione, versetto 3. Troviamo questa espressione solo in un altro punto del Nuovo Testamento, nella preghiera sacerdotale di Gesù.
Io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura, Giovanni 17 e 12.
Gesù sta pregando per i suoi discepoli e si rammarica per la perdita del figlio della perdizione che è Giuda Iscariota, il traditore. Giuda era uno dei 12 discepoli, però era solo un apparente seguace di Gesù. Di fatto si rivelò essere uno strumento nelle mani di Satana. Quando Paolo menziona l'Anticristo e lo taccia come il figlio della perdizione, sta dicendo che questo potere è un potere apparentemente cristiano, ma in realtà è uno strumento di Satana.
Il nemico di Dio si maschera spesso dietro forme di apparente religiosità, poiché il suo scopo è quello di essere venerato.
Alla fine dei tempi userà il papato o l'anticristo finale per ricevere l'adorazione degli uomini. 2 Corinzi 11, 13 a 15 Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce.
Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere.